si trovano innanzitutto nell'affermazione che la pace è vocazione innata dell'uomo e che quindi non si è condannati alle guerre, alla violenza, al sopruso perenni. In secondo luogo, un aspetto di novità si può trovare nell'affermazione che la pace non è semplice opera dell'uomo, ma è anzitutto dono di Dio. Si tratta dello smascheramento di tutte quelle visioni che marginano Dio dalla vita degli uomini e delle società. In terzo luogo, l'anticonformità sta nel dire, per conseguenza, rispetto a quello che già si è detto, che la pace non è un sogno, un'utopia, è possibile per l'uomo, grazie a Dio, al suo aiuto, alla sua presenza nella storia. L'umanità non è da sola a lottare per la pace, è sorretta da una forza morale trascendente. In quarto luogo, un altro aspetto di novità e di anticonformità sta nel proporre come più commisurati all'opera della pace gli umanesimi integrali non integristi, basati su un'etica della comunione e della condivisione.
Il messaggio contiene una valenza progettuale e politica in senso alto e quindi in un qualche modo anche un richiamo forte agli operatori di pace in senso ampio?
Senza dubbio, anzi bisogna subito dire che non sembra sia stato adeguatamente colto. Per Benedetto XVI la pace è il nuovo nome del bene comune. Pace e bene comune stanno insieme, una non può esistere senza l'altro e viceversa. Dall'epoca moderna ad oggi, l'attuazione del bene comune della pace, in vista del conseguimento di una vita in pienezza, ha trovato la sua indicazione di fondo nei diritti e doveri dell'uomo. Le comunità politiche sono chiamate, per conseguenza, a riconoscere, tutelare, promuovere tali diritti e doveri, considerandoli come un insieme unitario e indivisibile, corrispondentemente alla totalità della persona, al volume intero del suo essere, non decurtandolo di parti essenziali. Via della realizzazione della pace è la realizzazione del bene comune, dei diritti e dei doveri che rappresentano le direttrici di attuazione del bene comune. Proprio per questo i costruttori della pace, comunità politiche, partiti, altri soggetti della società civile, coloro che intendono perseguire il bene comune debbono avere come punto di riferimento i diritti e i doveri dell'uomo considerati come un'unità indivisibile, unità espressiva della pienezza dell'umanità che è al centro dell'anelito alla pace. Su queste basi il messaggio sollecita la politica, intesa in senso alto, a non essere dimezzata, ovvero politica ideologica in senso negativo. La vera politica deve mirare alla realizzazione del compimento umano. La politica è amore alla vita umana nella sua integralità. Da questo punto di vista, gli stessi partiti, pur guardando al bene comune da un punto di vista particolare, non possono essere privi dell'orizzonte del bene umano integrale. Il vero riformismo, di cui tanto oggi si parla, si trova avvicinandosi il più possibile nelle agende, nei programmi partitici, all'integralità dei diritti e doveri dell'uomo. Laddove, per varie ragioni tattiche di alleanza, si mette la sordina su alcuni diritti fondamentali, si frena il vero riformismo. Il riformismo è tale se favorisce la pienezza dell'umanità in tutte le persone.
Ecco, quali sono dunque le vie di un riformismo umanizzante alla luce di questo documento del Papa, specie in un tempo di crisi che Benedetto XVI ci dice essere prima antropologica che economica?
L'attenzione alla totalità dei diritti e doveri induce la politica a non trascurare, ad esempio, il diritto al lavoro. Il lavoro, afferma il Pontefice, è un bene fondamentale e non un optional, in sostanza, come farebbe intendere la nuova dottrina del capitalismo finanziario sregolato, e pertanto occorre promuovere politiche attive del lavoro per tutti. Così la politica non deve puntare all'abbattimento dello Stato sociale democratico, erodendo i diritti sociali, pena la crescita delle diseguaglianze e il conseguente indebolimento della democrazia partecipativa. Senza i diritti sociali non sono fruibili i diritti civili e politici. Analogamente, non si debbono contrapporre politiche dello sviluppo e politiche sociali. Se tagli sugli sprechi debbono essere fatti, se tassazioni ci debbono essere, ciò non significa penalizzare gli investimenti nella ricerca, nell'innovazione, nello studio, nuove aree di operosità. Si dovrebbe escluderli, in definitiva, dal deficit di bilancio. Essi rappresentano le condizioni indispensabili per favorire la crescita e la ricchezza nazionale, che poi favorisce anche l'atto pratico dell'atto fiscale. Ma alla luce della totalità dei diritti, la politica non dovrebbe anche penalizzare i credenti, discriminando la libertà religiosa nelle sue varie articolazioni, come anche l'obiezione di coscienza nei confronti dell'aborto, della guerra e dell'eutanasia, come sta avvenendo in alcuni stati europei.